7 maggio 2019, puntata speciale di Mangiaradio. Stasera si parla d'arte, d'arte culinaria per bocca di grandi artisti.
Bello questo vino! Vino di una volta! Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Parolo delle langhe? No? Aleatico dell'Elba? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
Ebbene, un artista grande, una cucina napoletana, chi vi viene in mente? Se non avete già sbirciato i post sui social e la promozione di radiosonar.net, avete ancora qualche secondo per indovinare chi è il ricettario e soprattutto chi è l'autore del ricettario.
Cioccolato svizzero? No? Cacao della Bolivia? No? Ma che cosa sarà mai questa rubina qua? Cacca.
E buonasera, buonasera a tutte e tutti, buonasera a chi ci ascolta in diretta e a chi ci ascolta in podcast, ma stasera soprattutto un saluto lo mandiamo ai compagni e alle compagne che da ore, per l'ennesimo giorno, sono in presidio in quel di Casal Bruciato. Perché? Perché i fascisti in questa città ci hanno veramente stufato e allora loro provano a marcare a uomo la povera gente e noi cerchiamo invece di difenderla e sostenerla. Il mio cuore è lì con voi, io ringrazio tutte le antifasciste e gli antifascisti che sono a difendere una famiglia all'ennesima sotto attacco dei fasci a Casal Bruciato, come è stato fatto in questi giorni. E ricordo a tutte e tutti che se volete approfondire, su Radio Sonar è stato pubblicato da poco un articolo che approfondisce l'argomento e anche su altre pagine che molto spesso noi linkiamo e citiamo come fonti, potete trovare aggiornamenti. Questo è il mio saluto di apertura e questa è una nuova trasmissione. Una trasmissione che cerca di tenere insieme un po' lo spirito degli ultimi giorni qui al Cinema Palazzo, quindi che cerca di parlare degli spazi, parlare della lotta e della resistenza che si fa anche attraverso la semplicità di piccoli gesti e la voce di grandi artisti. Quindi dopo insomma aver salutato e ringraziato le antifasciste e gli antifascisti che da giorni si stanno mobilitando per la città, io ringrazio i compagni e le compagne del Cinema Palazzo che si stanno mobilitando per difendere questo spazio sotto attacco e sotto accusa. Quindi è un po' a loro che dedico questa puntata, che sceglie, come stiamo facendo in questi giorni, di continuare a parlare di cucina popolare. Ci spostiamo dall'Abruzzo un po' più a sud, in Campania, dove insomma siamo già finiti ultimamente per tante tante buonissime ricette, ma lo facciamo attraverso le parole di un grande attore. Sicuramente lo conosciamo tutti e tutte, Edoardo De Filippo, che tra le tante cose nella vita ha anche iniziato un progetto culinario. Beh, insomma, per chi non lo sapesse, Edoardo era nato a Napoli il 24 maggio del 1900 e quindi, insomma, non proprio a caso ne parliamo in questo mese con tutta questa insieme di sinergie che abbiamo creato. purtroppo è morto a Roma il 31 ottobre dell'84 ed è stato un attore, un regista, uno sceneggiatore, un drammaturgo, uno scrittore e un poeta che appunto in tanti in Italia conosciamo e sosteniamo e che anche la storia riconosce come uno dei più importanti artisti del Novecento. E beh, sai, i suoi tanti lavori aveva cominciato a scrivere qualcosa che poi una grande compagna, la sua compagna, Isabella Quarantotti De Filippo, ha portato a pubblicazione dopo la sua morte. E quindi stasera parliamo di Si cucine come vogli, la cucina povera di Edoardo De Filippo, raccontata dalla moglie Isabella. I versi di Si cucine come vogli, Edoardo cominciò a scriverli molto tempo fa, a metà degli anni 60. Eppure questo poemetto gastronomico la moglie non lo conosceva. Eh no, gliene aveva parlato spesso Edoardo, ma per lui era un lavoro faticoso. Non è un libro di cucina con le ricette, diceva, perciò è difficile. Poi la moglie l'ha letto dopo la sua morte e le è sembrato affascinante, tanto da pensare di farne uno spunto per descrivere i piatti preferiti dal grande drammaturgo e poi soprattutto per descrivere la cucina povera che tanto amava. Le quartine elencano pietanze conosciute ed amate fin dall'infanzia e come per magia riescono a rendere lo spirito antico e misterioso. Dalla costruzione delle ricette e dal racconto della moglie Isabella esce un tratto poco noto di Edoardo, un lato assai simpatico della sua personalità, allegro, creativo, solare. Era sì goloso, ma anche di sfrenatezze, non dimenticava mai di essere nato povero. Nel suo modo di cucinare e in quello di mangiare non c'era niente di sciatto o casuale. Al contrario, sottintendeva un rituale puntiglioso attraverso cui cercava di creare un'armonia di sapori primigeni della cucina e a tavola una comunione di piacere, fatta proprio nell'atto vitale di sostentarsi. Questo era solo un assaggio. E adesso, beh, passiamo alla parte musicale. Stasera provo, grazie al Buon Villa, che ci ha fornito una ricca, talmente tanto ricca dall'imbarazzo della scelta, colonna sonora, a selezionarvi un po' di musica. Vediamo che ne uscirà fuori. La musica è veramente tanta, quindi io direi che sulla scia di Edoardo non troviamo proprio canti napoletani, ma troviamo una carrellata di grandi autori italiani. E allora io direi che potremmo cominciare con una canzone così, dal sapore un po' speciale, non certo come la cucina di Edoardo, ma sicuramente semplice e che parla di mare. E allora ci andiamo ad ascoltare Gino Paoli con Sapore di sale.
Vicino a me, sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare. Tempo e dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore.
Si torna in voce con una delle compagne che ho salutato poc'anzi, che era al presidio e che adesso è passata dalla radio a raccontarci un po' l'evoluzione della cosa. Intanto, come al solito, ci racconta che i topi di Fogna non erano un granché e non erano molti, giusto quei pochi per poter insultare a modo modo una mamma con un bambino e giusto quei pochi da essere ben scortati dalle forze dell'ordine che, anziché tenerli all'angoletto, no, li cercavano anche di mandare a spasso. Fortunatamente però il presidio dei compagni e delle compagne era molto più numeroso di loro e, tagliandogli la strada, insomma, ha impedito questa scena abbastanza sbarbina, anzi barbina, perché le sbarbine sono ben altro. E diciamo che mi è uscita una battuta alla presa per il culo che però potremmo fare anche molto meglio. Detto questo, insomma, torniamo alla trasmissione e vediamo se arriveranno ulteriori aggiornamenti cammin facendo di questa insomma puntata meticcia tra i presidi antifa e la cucina di Edoardo De Filippo. Altra piccola parentesi, beh, stasera parliamo di cucina napoletana e c'è qualcuno oggi che saluto e ringrazio, la nostra ascoltatrice ormai cara, carissima e affezionata Alessandra, che ci ha portato un assaggio della cucina napoletana. Ebbene sì, mi è stato consegnato poco prima di venire in radio, di passaggio tra un quartiere e l'altro, un pezzo di casatiello fatto in casa. Ora, sicuramente non era perfetto perché era la sua prima volta, ma noi ringraziamo Ale di aver condiviso la prima volta con noi, e del casatiello ovviamente, e le diciamo che è sulla buona strada, era giustamente saporito, forse con qualche uovo in più che lei ho messo, perfetto. Insomma, finite tutte queste parentesi, con la canzone che ci fa da tappeto ancora per un po', cerchiamo di andare avanti. E allora iniziamo questo racconto, insomma, con un'altra piccola descrizione. Si cucine come vogli non è semplicemente una sapiente raccolta di cucina, è soprattutto un momento in cui la cultura, la tradizione napoletana, l'arte culinaria, il teatro e la personalità di Edoardo De Filippo si fondono insieme per regalare al lettore uno spaccato di vita vera del grande maestro partenopeo. Insieme alle ricette fatte di ingredienti estremamente semplici, economici e freschi di stagione, Isabella 48 De Filippo ha fuso i ricordi del marito legati alla sua infanzia e alle sue prime lezioni di cucina povera, impartitegli dalla nonna materna, i piccoli segreti e le piccole astuzie del doversi arrangiare con poco, appresi tra i fornelli. la parsimonia, ma soprattutto la fantasia, la creatività e la voglia di sperimentare. Molte sono le ricette di Edoardo, di Filippo e di nonna Concetta. C'è perfino un divertente poemetto, rimasto purtroppo incompiuto, al quale Edoardo era molto affezionato e che cominciò a scrivere intorno agli anni 60, da cui riemergono sapori antichi e misteriosi e soprattutto emerge uno scritto dedicato ai ricordi legati al rito della tostatura del caffè con l'abbrustolaturo. Un cilindro con la manovella e un lungo perno che veniva appoggiato su una scatola di metallo dentro la quale sul fondo era sistemata della carbonella accesa. Per Edoardo il cibo ha sempre avuto un grande valore, un modo per apprezzare la vita e per celebrarla. Nel suo teatro, perciò, spesso troviamo un momento dedicato al cibo. Una pietanza da preparare, un tavolo imbandito intorno al quale incontrarsi, una cucina piena di tegami, pentole, coperchi e arnesi di tutti i tipi. Basta pensare al celeberrimo ragù di nonna Rosa, in sabato, domenica e lunedì, una ricetta tipica napoletana che Edoardo ben conosceva e che con il tempo modificò a suo piacimento. Edoardo forse è l'unico regista e attore e autore che usò della cucina come di altri elementi un contrappunto musicale per i suoi lavori. Personalmente non potrò mai dimenticare quella trovata a dir poco geniale di proiettare i profumi del ragù per gli ziti di Donna Rosa non solo sul suo palcoscenico, ma verso la platea e inondare i palchi fino all'oggione. In quel momento ogni spettatore si trovava come d'incanto con il piatto in mano, sul quale stavano rovesciati gli ziti fumanti, lucilliani e odorosi. Finalmente, oltre che lo sguardo e l'orecchio, ecco che nel teatro entra glorioso anche l'olfatto. Questa splendida introduzione è stata scritta da Dario Fo, che così commenta l'invito di Isabella a recensire la presentazione e l'introduzione a questo libro. Cara Isabella, mi sono divertito e mi è stato piuttosto facile stendere queste poche righe. Il libro è bellissimo, quasi come te. Ti bacio, Dario. E a questo punto sarebbe più che opportuno iniziare a darvi la ricetta ed assaporarlo questo ragù d'Edoardo De Filippo. Ma sapete com'è, a Mangiaradio le cose si sudano, il sapore si fa attendere e io gentilmente vi continuo a dare tempo per recuperare carta, penne, appunti. Nel frattempo ci sentiamo un'altra canzone. Vediamo un po'. Direi che possiamo sentirci a questo punto L'immensità. Anche questa, insomma, un po' storica, un po' datata, però la dedichiamo a Edoardo. E quindi, va, ascoltiamoci anche questa.
Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà. E su quel fiore una farfalla volerà. Io son sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me. Non mi scorderà, sì, io lo so, tutta la vita sempre solo non sarò. Un giorno lo saprò d'essere un piccolo pensiero nella più grande immensità di quel cielo. Sì, io lo so, tutta la vita sempre solo non sarò. Nell'immensità, sì, io lo so, tutta la vita sempre solo non sarò. Un giorno proverò un po' d'amore anche per me. Per me che sono nullità. Nell'immensità.
E allora dopo questa immensità è di scena il ragù. Ovviamente liberamente tratto da un'opera scritta a partire dagli appunti di Edoardo De Filippo da sua moglie, Isabella Quarantotti. Siamo a una puntata special di Mangiaradio che si barcamena tra ricette napoletane e di grandi autori, per l'appunto, e informazioni dal presidio. I racconti qui dal presidio di Casal Bruciato vanno avanti e ad esempio ci raccontano che non è stato oggi solo o ieri l'ingombro dei fasci maledetti a terrorizzare una famiglia, bensì sono 3 giorni che va avanti questa storia, 3 giorni che una famiglia vive con i fasci sotto casa e da 2 giorni addirittura con la scorta. Perché? Perché addirittura era stata minata la loro sicurezza e la loro possibilità di stare in casa, la famiglia era stata tirata fuori e niente, con le forze dell'ordine che per l'appunto ogni tanto fanno il loro mestiere, di rado però, perché da un lato scortano i fasci e dall'altro cercano di garantire l'esistenza in una casa di una famiglia, l'hanno fatta rientrare e quindi sono le nostre forze dell'ordine da 2 giorni impiegate appresso a questa roba che anziché essere chiusa perché reato, perché indice di cose che non devono esistere, soprattutto di violenze e maltrattamenti verso le persone, vanno in giro e vanno a spasso. Sicuramente la partita non è finita qua, domani c'è un altro appuntamento. Quindi io, prima di passare al ragù di Edoardo De Filippo, do appuntamento a tutte e tutti domani alle ore 16 a Casal Bruciato in via Satta per continuare a presidiare, a far vedere che noi le famiglie non le lasciamo sole e siamo contro a chi le minaccia. Chi le minaccia oltretutto con i soliti aggressioni verbali sessiste, perché dire a una donna con in braccio un bambino ti stupro non è un insulto, è un reato, è una violenza, è un'aggressione bella e forte che noi sicuramente non acconsentiremo e non lasceremo passare di nuovo. Adesso insomma continuiamo con parentesi familiari e continuiamo a raccontare di una famiglia che in questo caso un po' più serena cucinava e quindi è di scena il ragù con un'introduzione che ci racconta qualche spizzico in più che solo la ricetta. Mangiare è per l'uomo una delle principali occasioni per stare bene e questo noi lo ripetiamo veramente parecchio qui a Mangiaradio, ma non solo. Mangiare è anche comunicare con gli altri. I tempi della nostra vita vengono scanditi dai pasti, durante i quali discutiamo, litighiamo, facciamo pace, visto che le tensioni e lo scontento, oppure la tenerezza, salgono a galla e si manifestano più frequenti nei momenti di riposo. Come la vita di tutti noi, anche la vita dei personaggi edoardiani è legata al cibo, e quindi non c'è da stupirsi se in quasi tutte le commedie di Edoardo compare una pietanza cucinata o da cucinare, oppure una tavola intorno a cui sedersi e compiere quel rito di comunicazione che sono, che dovrebbero essere, i pasti. In alcuni casi si tratta solo di accenni, utili però allo svolgimento della trama, comica o tragica che sia. Il sugo girato e rigirato durante la scena delle prove, dei guitti di uomo e galantuomo, i cibi portati dai vicini di casa per solidarietà, ovvero simulata in le voci di dentro e in dolore sotto chiave, oppure offerti a Rita, che sta svenendo di fame in Sindaco del Rione Sanità. Si parla di vino e di vivande, merci di contrabbando e brodo vegetale e tubetti e spaghetti, insomma, appetitosi e fumanti come quelli che mangiava Calogero in Grande Magia, freddi invece come quelli divorati furtivamente da Gennaro Iovine durante l'incursione aerea notturna. E poi i pranzi, magistralmente orchestrati e così diversi gli uni dagli altri, buffo in dettaglio. Ditegli sempre di sì. Patetico in Natale in casa Cupiello, bizzarro in Non ti pago, tragicomico in Io l'erede, emozionante in Napoli Mignoraria, grottesco in Il contratto, drammatico nel In sindaco del Rione Sanità. Un caso a parte, però, è costituito da Sabato, Domenica e Lunedì. Commedia eccezionale sotto molti aspetti, uno dei quali è il racconto della storia d'amore di Rosa e Peppino Priore, che inizia con la descrizione di una cucina e della protagonista che sta facendo il ragù e ne dà praticamente la ricetta. Presso il tavolo centrale c'è Donna Rosa che sta preparando il rituale ragù. Sta legando il girello, il pezzo di annecchia di 5 kg che dovrà alleggiare la mensa domenicale dell'indomani. Virgilia la cameriera, gomito a gomito con la padrona, affetta le cipolle. Ne ha già fatto un bel mucchio, ma ne deve affettare ancora. La poverina ogni tanto si asciuga le lacrime e con il dorso della mano e con l'avambraccio, ma continua e continua stoicamente il suo lavoro. «Hai fatto!» dice Donna Rosa. E piagnucolando Virginia, «e devo affettare anche queste altre due!» «E taglia, taglia, fa presto!» «Signò, ma io con tutta sta cipolla, ah basta!» «Adesso mi vuoi insegnare a fare il ragù?» «Più ce ne metti di cipolla, più aromatico e sostanzioso viene il ragù!» «Tutto il segreto sta nel farla soffriggere a fuoco lento!» Quando soffrigge lentamente, la cipolla si consuma fino a creare intorno al pezzo di carne una specie di crosta nera. Via via che ci si versa sopra il quantitativo necessario di vino bianco, la crosta si scioglie e si ottiene così quella sostanza dorata caramellosa che si amalgama con la conserva di pomodoro. E vi si ottiene quella salsa densa e compatta che diventa di un colore palissandro, scuro, quasi il vero ragù. Insomma, quasi il vero ragù riuscito alla perfezione. E questo era solo un assaggio. La scena va avanti e di chicche sul ragù ne vengono date tante, ma soprattutto, prima della ricetta c'è l'approfondimento. L'abbiamo appena nominata e quindi la conserva di pomodoro. Alla fine degli anni 70 ero in villa a Velletri con Edoardo, queste sono sempre le parole di Isabella, sua moglie, il quale decise di fare la conserva. Io ne fui entusiasta e mi impegnai ad aiutarlo in tutto e per tutto nell'impresa. Beh, da metà luglio ai primi di settembre ogni mattina si portavano in pieno sole i vassoi di ceramica e quelli di legno pieni di passata, ottenuta dalla setacciatura e bollitura di 30 kg di pomodoro San Marzano con sale e basilico. I vassoi coperti da strisce di tulle per tener lontane le mosche stavano fuori fino al tramonto, poi venivano riportati al coperto perché l'umidità danneggia la salsa. Poco a poco il sole risucchiava l'acqua in eccesso e la passata si restringeva e si induriva. Di solito, quando arriva la consistenza di una marmellata densa, ci si arrende. Edoardo invece andò oltre e la nostra conserva sembrava cuoio quando finalmente la togliemmo dai vassoi. La ficcammo spingendo e premendo in vasi e vasetti di ceramica bianca per poi versarvi sopra il buon olio vergine locale. Era in tutto 5 chili. Una faticata, certo, 2 mesi di schiavitù sicuro, però la nostra conserva è durata 18 anni. L'ultimo ragù fu cucinato a Londra. A quella ammirabile sostanza, cioè la conserva, non aveva perso neanche un po' di sapore o odore. Era uguale al primo anno. Tutto questo sproluogo è per avvertirvi che nella ricetta non troverete l'introvabile conserva, bensì il concentrato, che non è poi da disprezzare, specialmente se si usa bene. E a questo punto eccola, siete pronti? Siete pronte? Beh, il ragù di Edoardo. 1,5 kg di lacerto, che sarebbe un pezzo di carne tra il girello e il sottocoscia, 1 kg di spuntatura di maiale, 400 g di concentrato di pomodoro, 200 g di olio, 200 g di cipolla tritata per l'intero, cioè tutto il bianco, e una costa di sedano, 300 g di vino bianco, 200 g di parmigiano grattugiato, 2 litri circa di passata di pomodoro, molto molto basilico e una carota. Beh, per gli ziti poi vi regolate voi secondo il numero dei commensali, calcolando 150 grammi a testa più 200 grammi abbondanti, perché se si prepara e avanzano, beh, ripassati in padella e ben srosolati sono ottimi. A questo punto come si procede? Allora, preparatevi che qua il procedimento è lungo e ben curato. Mettete la carne, legata ma non troppo stretta, e le spuntature in una casseruola ovale, no, dico ovale, insieme all'olio e alla cipolla e al sedano tritati. Coprite e fate rosolare a fuoco molto basso. Ogni tanto scoprite e girate le carni da due lati. Dopo circa un'ora togliete il coperchio e alzate la fiamma. Girando la carne la farete rosolare. Ben bene, mi raccomando. Poi aggiungete il vino in piccole dosi e lasciatelo via via evaporare. Versate allora in un tegame qualche cucchiaio di concentrato, che ovviamente avrete diluito prima con un po' di acqua. E continuate a girare carne, sugo, sugo e carne. Assorbite le prime cucchiaiate, versatene altre e andate avanti così fino all'ultima goccia di concentrato. Rassegnatevi a girare, perché questa operazione dura circa un'ora. A questo punto potrete versare in 2 o 3 volte la passata di pomodoro, una grossa carota a pezzi, perché servirà per togliere l'acidità del pomodoro, però poi va fatta sparire, e un pugno di basilico. Portate a bollire e subito abbassate il fuoco al minimo. Sistemate un cucchiaio di legno sull'orlo della casseruola, un po' in bilico, e poggiatevi il coperchio in modo che il vapore possa uscire invece di andare ad aumentare il livello del liquido del sugo. Quindi il periodo di peppiamento, cioè della sobbollitura lenta e lentissima, per evitare che il ragù si attacchi in fondo. Sarebbe un guaio, perché il sugo prenderebbe un sapore sgradevole. Quindi ogni tanto dateci un'occhiata. È una seccatura, ma bisogna farlo. Dopo un'ora potrete togliere le spuntature e poggiarle su un vassoio. E dopo un'altra ora farete lo stesso con la carne, liberandola a questo punto dallo spago. Poi togliete anche la carota, perché, come abbiamo detto, ormai non serve più. Coprite il tegame come prima e aspettate ancora un'altra ora e poi un'altra ora e mezzo. Quindi spegnete la fiamma e andatevene a dormire. Beh, io mi fermerei qui perché penso che l'acquolina in bocca sia già salita e sono le 20:24, quindi avete iniziato a preparare la cena? Beh, sicuramente se avete iniziato a preparare il ragù, portatelo avanti per ancora 4-5 ore e poi, come dice Isabella, andatevene a dormire. A questo punto continuiamo con la musica e in onore delle donne facciamo una canzone dal nome e dal titolo femminile e chissà, probabilmente anche dal racconto. Questa è Agnese di Ivan Graziani.
Se la mia chitarra piange dolcemente, stasera non è sera di vedere gente e giochi nella strada che ho chiusi dentro al petto, mi voglio ricordare. Io penso ad un barcone rovesciato al sole, in un giorno in pieno agosto, le biciclette in riva al mare. Agnese mi parlava nella sabbia infocata ed io non so perché non l'ho dimenticata. Lei mi raccontava di quello che la gente diceva del suo corpo con malizia ed allegria, ed io che sto provando le cose che provavo ieri, non ho capito ancora se è gelosia o se sono prigioniero di questo cielo nero e di un ricordo che fa male, e se continuo a bere i miei cuori inquinati. È vero che quei giorni non li ho dimenticati. È uscito un po' di sole da questo cielo nero, inverno cittadino, sembra quasi uno straniero. Agnese, dolce Agnese, color di cioccolata, adesso che ci penso mai baciata.
Continuano le visite qui nello studio di Radio Sonar presso il Cinema Palazzo. Si continua a parlare di antifascismo, si continua a parlare di resistenza del Cinema Palazzo e si ricordavano le gesta radiofoniche dell'Atletico di stamattina. Beh, i ragazzi pare che siano grandi non solo a fare sport, ma anche come radio, quindi presto uscirà il podcast di quello che è stato un'intervista speciale agli atletici dell'Atletico stamane. E poi, insomma, ripeto, su Radio Sonar di contenuti ne trovate veramente tanti. E allora qui, ora, state ascoltando invece i contenuti culinari di Edoardo De Filippo. Abbiamo appena dato la sua ricetta del ragù, lunga e appetitosa, e a questo punto, beh, direi che possiamo darne qualche altra di ricetta, proprio a partire dal ragù. Che ci si fa? Ci si fa il riso al ragù. Nel piatto di portata bollente disponete del riso cotto e ben scolato, bianco ovviamente. Formate quindi in cima al riso una larga buca che deve essere riempita di ragù bollente, quindi decorata con il filo del basilico e servita con abbondante parmigiano sopra o a parte. Se il sugo che vi è avanzato è abbondante, beh, a questo punto ne potete cucinare anche un altro di ottimo piatto. Maccheroni a ragù infornati, dose per circa 6 persone. 400 g di penne medio-grandi, 200 g di ricotta, 150 g di fior di latte, anche questo del giorno prima, perché altrimenti caccerà troppo liquido. 100 g di parmigiano grattugiato e poi si comincia così. Lavorate la ricotta con una forchetta incorporandovi un mestolo di ragù. Scolate le penne rigorosamente al dente e conditele a lungo con dell'altro ragù, quindi ragù e ricotta e metà del parmigiano. Disponete il tutto in una pirofila così. Uno strato di pasta su cui adageremo del fior di latte, cioè mozzarella di latte vaccino, tagliata a fette sottili. Quindi coprite il resto delle penne con una parte già messa ben bene in fondo di salsa e poi con tutto il resto del parmigiano. Di nuovo si va in forno molto caldo finché ci sarà una bella cottura per un totale circa di 40 minuti. Ed ecco qua i dettagli di Isabella che ci racconta. A volte Edoardo condiva con il ragù avanzato perfino gli spaghetti. Altre volte metteva in forno un pirex pieno di purè di patate, piuttosto denso. Vi faceva tante fossettelle e le riempiva di ragù. Quindi copriva il tutto con altro parmigiano grattugiato e lo cuoceva per circa un quarto d'ora. Il ragù, sappiatelo, dura anche una settimana conservato in frigorifero. E per finire con il ragù vorrei ricordare, per riconoscere tutti i suoi meriti, che è l'ingrediente di base di una delle più prelibate e difficili pietanze napoletane, il sartù di riso e le lasagne di carnevale. Nell'atto unico Il cilindro compare un piatto più umile ma assai gustoso, il ruoto di patate. Le antiche popolane napoletane, quando non potevano, non volevano accendere il fuoco, lo preparavano in casa e lo portavano al pizzaiuolo più vicino, che per pochi soldi lo cuoceva insieme alle pizze. Con Edoardo l'abbiamo cucinato molto spesso anche nel forno a gas ed è sempre stato un successo. Beh, a questo punto, insomma, sulla scia dell'uso dei pomodori San Marzano e dell'assist lasciato tra ragù e patate, io direi che vi do anche la ricetta del ruoto di patate. Anche qui, 1,5 kg di patate medio grandi. 1,5 kg di pomodori San Marzano, 500 g di cipolle e 200 g di olio. Come si procede? Beh, sbocciamo le patate e tagliamole a spicchi nel senso della lunghezza. Lo stesso farete con i pomodori, senza però sbucciarli. Se sono acquosi, li dovete mettere a scolare in un colabrodo per un bel po'. Quindi tagliate le cipolle a spicchi molto sottili in una teglia capace e versate 150 g di olio. Quindi le patate, le cipolle, un po' di sale e mescolate bene bene con le mani. Quindi pareggiate la superficie e disponetevi gli spicchi di pomodoro stretti stretti in modo da formare una specie di coperchio. Versate sopra il riso, cioè scusate non il riso, versate sopra il resto dell'olio, il riso l'abbiamo usato prima, e mettete in forno caldo. Non vi preoccupate, perché l'abbondante condimento scivolerà sul fondo, lasciando gli ortaggi saporiti ma non unti. Cottura tra l'ora e l'ora e mezzo. I pomodori dovranno essere bruciacchiati, patate e cipolle tenere. Basterà insomma per 6 o 7 persone ed è squisito, anche freddo. E qui anche partono i ricordi di quando e come era preparato. E allora ci viene raccontato che fin dal primo incontro organizzato dal maestro Roman Vlad si piacquero e cominciarono a vedersi frequentemente chi? Edoardo e Mino Maccari, a lavorare e lavorare fino all'ora di pranzo. Perché? Perché a un certo punto il menù era uno spettacolare scorfano all'acqua pazza e il ruoto di patate che rubò la scena allo scorfano. I minuti volano, siamo già alle 20:35. Abbiamo iniziato un po' tardi perché il caro Claudio con Original Street Grooves, lo confessiamo, ha preso un po' il via a manzucchiarci qualche minuto, ma del resto noi manzucchiamo il tempo dell'inizio della trasmissione a lui e quindi va così. Si corre tra le dirette del martedì di Radio Sonar e si corre in questa puntata tra antifascismo e cucina napoletana con Edoardo De Filippo su Mangiaradio. A questo punto io direi che ci sentiamo un'altra traccia e poi sceglierò la chicca della cucina di Edoardo con cui chiudere. Se avete suggerimenti, se avete preferenze, beh, fatelo adesso o tacete fino almeno al prossimo martedì. Perché adesso potete intervenire se volete qualcosa di bello, qualcosa di buono, oppure se lasciate fare a me. A questo punto ci sono tanti tanti titoli, però questo mi ispira, va. Nell'hard disk, sempre che il grande Villa ci ha riempito di ottima musica, stasera abbiamo scelto un mix di musica italiana. Molto mix, direi, ma non male. E a questo punto io direi Rose Rosse ci sta bene. Anche queste, va, le dedichiamo ai compagni e alle compagne che col cuore rosso portano avanti l'antifascismo in questa città.
Cosa voglio da te? D'amore non si muore e non mi so spiegare perché muoio per te. Da quando ti ho lasciato sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te. E ormai non c'è più strada che non mi porti indietro, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Cosa voglio da te?
solo, non sa vivere più. Con l'ultima speranza, stasera ho comprato rose rosse per te. La strada dei ricordi è sempre la più lunga, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Sapranno parlarti di me, rose rosse per te, ho comprato stasera e il tuo cuore lo sa.
Ma soprattutto il cuore lo sa cosa voglio io da me? No, perché cosa volere dall'altro è sempre relativo, ma cosa si vuole da sé e da se stessi? Sicuramente, insomma, questa dedica romantica è da antifascista romantica, insomma. E come dicevamo, la dedichiamo a tutte e tutti i compagni e le compagne all'ascolto e quelle che sono qua in studio. Anche a quelli che ci mandano i messaggini per le riunioni domani. Quindi salutiamo anche loro, ma a questo punto è quasi ora di salutare tutte e tutti voi. Diciamo che di ricette ce ne sono tantissime, però pensavo, gli spaghetti, li abbiamo nominati, li abbiamo citati, e la vogliamo dare la ricetta dei spaghetti con le vongole fugliete di Edoardo? Secondo me diventa necessario a quest'ora, quindi... Passiamo ora a Donna Concetta e i suoi spaghetti dal nome un po' buffo. Spaghetti a vongole fugliete. Le vongole però non sono scappate. La verità è che costavano un po' troppo. Così Donna Concetta non le ha comprate. In compenso però ci ha offerto un'alternativa. 400 grammi di spaghetti, 100 grammi di strutto, di buona qualità però, 3 spicchi d'aglio mondati e tagliati alla grandezza di una vongola, per l'appunto. 4 cucchiai di prezzemolo tritato, 5 cucchiai di parmigiano grattugiato. Mentre in pentola bolle l'acqua per la salsa, in una padella antiaderente friggiamo i pezzi d'aglio nello strutto. Insomma, una cosa proprio dietetica, Appena saranno dorati, aggiungiamo mezzo ramaiolo d'acqua di cottura degli spaghetti. Lasciamo cuocere pochi istanti e poi togliamo dal fuoco anche la padella. Scoliamo la pasta, la versiamo nel condimento, giriamo e lasciamo insaporire. Aggiungiamo così il prezzemolo, mescoliamo ancora un po' e aggiungiamo il parmigiano. Quindi mescoliamo di nuovo un po'. Il parmigiano dovrebbe essere grattato da una certa scorza, perché sennò è troppo umido e cambia sapore. Avete ancora voglia di spaghetti? Io sì, perché ho trovato una ricetta troppo buona che vi volevo dare. Quindi spaghetti con peperoni al forno. Edoardo aveva invitato a pranzo Nilde Iotti e io metto il tappeto con la giusta sigla. Ecco. Che era una grande e bella persona e voleva farli assaggiare i mucilli. Così vengono chiamati a Napoli i peperoni imbottiti di spaghetti, e cioè micini. Perché? Eccolo, torna Tiziano, che aveva fatto prima una comparizione. Buonasera anche a lui. Finta, ora è tornato per davvero, sempre perché si sono sentiti citati i compagni e le compagne qui che ci hanno invaso lo studio. Insomma, stavamo dicendo che era ora di cucinare i mucilli e che è faticoso ed è rischioso, giacché bisogna pelare i peperoni senza romperli, cosa quasi impossibile. E così gli venne in mente questa squisita variante che inventò lì per lì. Ve ne do la dose, è abbondante per 6 persone, perché sono ottimi, anche il giorno dopo. Un chilo di spaghetti spezzati in due, 3 kg di peperoni rossi, gialli e verdi, 300 g di olive di Gaeta, denocciolate, 100 g di capperi dissalati, uno spicchio d'aglio, olio e pan grattato, quanto basta. Quindi si mettono i peperoni in forno caldissimo e si voltano di tanto in tanto. Appena saranno sbruciacchiati, si chiudono in 2 o 3 buste di carta, quella bruna che usano gli ortolani o quella che usano i fornai, insomma. E quando si saranno raffreddati, si pelano. Si tagliano a strisce, si fa arrosolare l'aglio in padella con olio abbondante. Poi si versano capperi e olive. Si lascia soffriggere qualche minuto e si toglie l'aglio. Quindi si versano nell'olio i peperoni e si fanno rosolare a fuoco vivo. Passate la metà dei peperoni in un vassoio e teneteli da parte, mentre lessate gli spaghetti, togliendoli prima che siano al dente, insomma quasi crudi. Perché? Perché devono essere appena appena pieghevoli, quindi pochi minuti di bollore basteranno. Si scolano e si mettono in una padella con i peperoni, aggiungendo un paio di cucchiaiate di pan grattato, o forse anche 3. Si mescola accuratamente e si dispone il composto in un mixer, tagliandoli per un minimo di ordine. Quindi si pareggia la superficie dei peperoni, quelli lessati, messi da parte, e si forma un coperchio compatto che si cosparge con altro pan grattato. Si unge e appena appena con un filo d'olio tutta la superficie e si inforna, si cuoce a fuoco basso ma vivace finché la superficie sarà gratinata. Lasciamo quindi riposare qualche minuto e poi serviamo. Beh, a questo punto io vorrei darvi un altro centinaio di ricette, vorrei andare avanti all'infinito, ma la trasmissione sta per finire. Quindi io saluto tutte e tutti. Ricordo che questa puntata, insomma, con il nome di un artista la dedichiamo al Cinema Palazzo, che sta facendo la sua resistenza e sta mettendo su in questi giorni la sua campagna con gli sgomberi, contro gli sgomberi di questa città, come altre strutture e spazi quali l'Agrobax e lo Strike. Ricordiamo che siete tutti e tutte invitati a dare sostegno, a partire dalle voci più note e a finire a tutti gli ascoltatori di Radio Sonar, come partecipando alle iniziative o mettendoci la voce. Sicuramente tra poco vedrete comparire qualche bella campagna in sostegno di tutto questo, ma soprattutto in sostegno di questo necessario antifascismo da riportare a gran voce nella città. Ricordiamo a tutte e tutti il prossimo appuntamento antifascista della città, cioè domani ore 16 a Casal Bruciato, perché c'è una famiglia che ha bisogno di una casa, ci sono tanti stronzi che glielo vogliono togliere e ci sono tanti compagni e compagne che invece sono lì a difendere i diritti. Noi ci saremo, spero anche voi. E poi, beh, ci saremo di nuovo su tutta la settimana con Radio Sonar e martedì prossimo con Mangia Radio e poi con le sbarbine. Ma adesso restate connessi pochissimi minuti e ci sarà Nancy Natale sulle frequenze di radiosonar.net.
Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così. Si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Le calze nere, il latte bianco. E già si può vedere che piano sta montando, è quasi fatta, zucchera a velo, la gola è soddisfatta e nella stanza al cielo. Si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco. Così è tutto apparecchiato per il cuore, per il palato, sarà bello, bellissimo tra.
ispirato alle ricette d'Edoardo, stasera la nostra cena per due la componiamo così. Un antipasto d'acqua pazza, a seguire, beh, un croniello alla siciliana e frittata di cipolle. Per chiudere, ricotta al forno e, beh, tanto tanto aglianico rosso di accompagnamento.
Zucchero a velo, la gola è soddisfatta e nella stanza c'è. Si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica.